Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono come ogni settimana il martedì pomeriggio per l'appuntamento che arriva dalla montagna. Questa settimana ci occuperemo prevalentemente dei temi riguardanti le migrazioni e lo faremo dopo giornate molto tragiche. Prima però vi ricordo un appuntamento: giovedì sera 19 febbraio a Donte di Zoldo al cinema la rassegna Sconfini con il documentario Veleni in Paradiso sull'inquinamento in Trentino, pesticidi e industrie. Riparleremo dunque di migranti, profughi, richiedenti asilo. Questa settimana Voci dalle Dolomiti lo faremo a pochi giorni da una nuova tragedia che si è consumata nel mare fra la Libia e Lampedusa, fra le coste africane e quelle italiane. Una tragedia annunciata dopo la chiusura da parte del governo Renzi dell'operazione Mare Nostrum, con la quale la Marina Militare Italiana andava anche in alto mare a soccorrere imbarcazioni in difficoltà o persone comunque che stavano soffrendo e rischiando l'assideramento in mare. Questa operazione Mare Nostrum, molto contestata da alcune forze politiche, soprattutto dalla Lega e dall'estrema destra, era stata disposta dal governo Letta dopo la tragedia del 3 ottobre 2013, quando furono quasi 300 le persone morte in mare in quello specchio d'acqua che separa l'Italia dall'Africa. Con l'operazione Mare Nostrum decine di migliaia di persone sono state salvate, si è evitato che per un anno circa, il tempo della durata di questa missione, il Mediterraneo, almeno quella parte di Mediterraneo, diventasse un enorme cimitero. Poi con la decisione del governo Renzi, che si nasconde dietro diciamo il richiamo all'Europa, alle sue responsabilità e quindi all'intervento più massiccio in termini di mezzi, di strumenti e di finanziamenti da parte degli altri paesi europei, diciamo che nascondendosi dietro questo braccio di ferro con l'Europa, il governo ha fermato l'operazione Mare Nostrum e il risultato è che ricominciano a morire le persone in mare, le persone che fuggono spesso da situazioni di persecuzione, dal terrore che avanza, lo sappiamo, in varie aree, compresa la Libia, del Nord Africa e del vicino Oriente, per mano del terrorismo islamista dell'ISIS, di questo califfato che terrorizza la gente e che rappresenta una minaccia dalla quale molti cercano e tentano di fuggire anche attraversando quel tratto di mare dove spesso purtroppo invece le loro vite finiscono. Ne parleremo qui a Voci dalle Dolomiti prendendo spunto da un incontro che si è svolto a Belluno alcuni mesi fa con Gianfranco Schiavone dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, un incontro promosso dalla Casa dei Beni Comuni proprio sulla scia di quanto stava avvenendo a livello italiano per quanto si riferisce al dispositivo di accoglienza dei profughi, dei richiedenti asilo e alla decisione del governo Renzi di cancellare l'operazione Mare Nostrum, e anche sulla scia di un'inchiesta che gli amici del sito web belluno.it avevano svolto sulle modalità di accoglienza, anche le modalità proprio concrete, logistiche di accoglienza delle persone che rientrano nel programma previsto per profughi e richiedenti asilo. Questo relativamente alla provincia di Belluno, quindi la redazione di bellunopiu.it era andata a verificare puntualmente quali fossero le condizioni reali di vita di queste persone e quindi come le associazioni o le cooperative che hanno l'appalto con lo Stato spendono i famosi 30 euro al giorno per persona che ricevono dallo Stato italiano proprio per mettere in atto questo dispositivo di accoglienza. Ne è emerso un quadro in chiaroscuro con alcune situazioni sicuramente deprecabili che sono state oggetto di denunce sui media, appunto, da parte di bellunopiu.it, di interventi delle istituzioni locali, e si è cercato di sanare le situazioni diciamo più gravi, quelle dove le persone richiedenti asilo, profughi, erano ospitate in situazioni non accettabili, e anche in linea generale le situazioni dove comunque era difficile, per non dire impossibile, una qualunque forma di integrazione con il tessuto sociale locale, quindi la possibilità di interagire, di partecipare a dei corsi di lingua italiana, di partecipare a delle attività per entrare in contatto con la collettività locale. Di tutto questo potete sapere di più se andate a visitare il sito degli amici di belluno.it, che appunto hanno svolto questa lunga inchiesta, video inchiesta su queste situazioni nel bellunese, che però sono in qualche modo credo rappresentative di questa realtà a livello nazionale e indicano anche quale sia in effetti il quadro e quanto sia lontano e diverso da quello che viene dipinto dalle forze politiche, che invece su queste spese di accoglienza continuano a montare la loro campagna propagandistica a scopi ovviamente soprattutto elettoralistici. È sempre grazie agli amici di belluno.it che vi possiamo proporre qui a Radio Cooperativa questa intervista con Gianfranco Schiavone dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, al quale innanzitutto è stato chiesto una valutazione sulla decisione del governo Renzi di sospendere l'operazione Mare Nostrum messa in campo in precedenza dal governo Letta proprio sulla scia delle tragedie in mare tra la Libia e l'Italia dopo il grande naufragio del 3 ottobre 2013. E oggi siamo qui a pochi giorni da un'altra tragedia, 300, forse 400 morti, compresi bambini, e con il governo che sostanzialmente parla d'altro, di riforme o contro riforme costituzionali, pagina triste di cui parleremo in chiusura di Voci dalle Dolomiti questa sera a Radio Cooperativa. E sentiamo dunque come ha risposto Gianfranco Schiavone alla redazione di belluno.it, a cominciare dalla decisione governativa di chiudere l'operazione di soccorso in mare dei migranti Mare Nostrum.
Al momento, sulla base delle notizie che purtroppo sono assolutamente confermate, quindi non sono insomma ipotesi, il cambiamento sarà solo negativo. Sarà solo negativo perché l'operazione Frontex Plus è un'operazione che si limiterà al pattugliamento e quindi anche al pattugliamento e quindi al salvataggio nelle acque territoriali degli stati dell'Unione Europea ovviamente interessati, quindi le acque dell'Italia, di Malta, di Grecia, eventualmente di Spagna, eccetera. Tutto questo però significa far arretrare il luogo, no, del salvataggio, quindi il livello della protezione. E le conseguenze sono, a mio avviso, all'avviso penso insomma di chiunque, no, ragioni su questo argomento, insomma c'è stata anche una autorevoli, no, prese di posizione fino adesso inascoltate, una grandissima catastrofe, devo dire. Perché? Perché l'operazione Mare Nostrum aveva avuto anzi come suo principale pregio proprio quello di avvicinare la protezione, andando appunto a pattugliare, monitorare e soccorrere le persone in acque internazionali, e addirittura spingendosi fino al limite possibile, no? Quindi in realtà delle acque territoriali degli stati di transito, come la Libia per esempio. E quindi accorciando in realtà, no, i viaggi della disperazione, in realtà salvando, come le cifre sono evidenti, insomma, no, un numero molto più alto di persone di quanto invece, no, sarebbe avvenuto. La tesi di chi dice che in realtà questo ha favorito le partenze o addirittura ha incrementato le morti, perché ha fatto sì che barche più diciamo ancora più scassate, ancora più, no, in cattivo stato sono state fatte andare perché tanto dovevano fare un percorso breve, è un'affermazione senza senso sia dal punto di vista giuridico che politico. Dal punto di vista politico non tiene conto che le partenze non sono date, diciamo, sono i fattori di, come dire, di espulsione, i fattori di no, sono talmente giganteschi che in realtà le persone non scelgono se partire o non partire, perché mare no, perché no, la linea di possibile, no, salvataggio è più o meno lontana. quelle persone partono comunque. Noi non siamo, siamo talmente lontani dalle condizioni di vita di queste persone, in tutti i sensi, che non ci rendiamo neanche conto di quali sono realmente, anche quando poi si leggono, no? Ci sono rapporti che sono, no? Dei pugni allo stomaco, ma in realtà poi a ben guardare noi no? non capiamo che non c'è una scelta, no? Che non è che si sta lì con il bilancino a dire ma insomma oggi non c'è, oggi, no? Non c'è più Mare Nostrum, magari bisogna, no? Partiamo più avanti, partiamo la prossima estate, vediamo, non è così, non funziona, no? Le partenze sono per l'appunto dettate da una condizione di gravità inaudita, in cui le persone vivono, e in particolar modo adesso con la crisi nella Libia, non c'è nessuna, neppure piccolissimo, no? Come dire, livello minimo di protezione in Libia, non c'era mai stato, ma in particolare oggi nella guerra civile, la vita di uno straniero, no? Africano o anche di un altro paese, perché gli arrivano anche da prevalentemente africani, non vale assolutamente nulla. Quindi il che sia Mare Nostrum ad attirare le persone è una gigantesca sciocchezza. Mentre è assolutamente vero, e ripeto, come dire, intuitivo, è dimostrato dai dati, che Mare Nostrum invece ha permesso il soccorso a un enorme numero di persone che non l'avrebbero avuto. Sul piano giuridico, ricordo che l'obbligo di soccorso in mare è previsto nel diritto internazionale del mare, e se è vero che ogni paese, questo non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma insomma però comunque un concetto che spero di far capire, se è vero che ogni paese, come dire, è tenuto a degli obblighi di appunto monitoraggio, no? Di search and rescue, cioè di ricerca e soccorso, no? Nell'area di competenza assegnata lì, che si chiama zona SAR, no? È ben vero però anche, e quindi che uno si potrebbe dire sì, ma questa operazione non è prevista. A parte che se non è prevista non vuol dire che non debba essere fatta. Ma è il contrario, e cioè che laddove un altro Stato che ha comunque la sua zona di monitoraggio e ricerca e soccorso non è in grado di gestirla. No? C'è un obbligo nel diritto internazionale di occuparsi anche della zona contigua alla propria zona. Quindi quando l'Italia ha deciso di andare, no, in avanti, in qualche modo occupando, no, no, aree non coperte da nessun altro, in realtà non solo ha fatto un'operazione meritoria dal punto di vista etico e politico, perché questo bisogna dire che da questo punto di vista, tra tutte le sue enormi carenze, almeno per questo aspetto, no, l'Italia, come dire, veramente si è distinta in positivo, no? E sarà un elemento che sicuramente verrà analizzato anche negli anni futuri, insomma, l'importanza di questa operazione comunque è stata purtroppo spesso sottovalutata, magari anche occultata da altri aspetti, diciamo, magari non sempre chiarissimi di questa operazione, ma la sua fondamentale importanza appunto rimane e non è stata ancora forse appieno compresa. Non solo l'ha fatto, non solo va lodata dal punto di vista politico ed etico, ma va anche detto che semplicemente ha applicato un principio di diritto, no? Quello che io soccorro dove tu non arrivi. Quindi l'operazione Frontex Plus è uno arretramento spaventoso, una chiusura, che è anche proprio una chiusura mentale, etica, che purtroppo l'Europa sta portando avanti, insomma, con l'obiettivo non dichiarato ma palese, insomma, di non soccorrere più o di soccorrere di meno, insomma, ecco. E di sperare che qualcuno in meno arrivi, semplicemente. Poi se arriva perché non è partito o se arriva perché è morto, non fa niente. Dietro l'operazione Frontex, dietro l'idea di sostituire Mare Nostrum con Frontex Plus, c'è uno sconfinato cinismo, ecco, semplicemente dichiarato, molto, molto spudorato, che io credo che un giorno, insomma, chi verrà dopo di noi studierà, insomma, no? Studierà queste cose e guarderà, così come oggi noi guardiamo degli eventi del passato, no? Assolutamente sconcertanti, no? Perché appunto non, la gente non comprende, no? Che è, per l'appunto, è sostanzialmente assimilabile per molti aspetti alle, se vogliamo fare un paragone storico, come tutti i paragoni, insomma, l'ho presi per le pinze, ma insomma con le pinze, ma più o meno mi ricorda quando appunto gli stati europei nel 1938 decisero di chiudere le porte alla fuga degli ebrei, insomma, sostanzialmente. È una decisione di questo tipo, insomma, come impianto, diciamo, etico.
Ma a livello di oneri economici, no? Perché si vanta che Fontainebleau sia una cosa nazione europea, mentre Mare Nostrum è interpretata come una cosa italiana, quindi anche gli oneri.
Sì, ma infatti la proposta era che Mare Nostrum doveva diventare un'operazione europea. Però il punto è questo, cioè l'operazione deve essere europea. Non certo sostengo che l'operazione deve essere italiana, perché tra l'altro effettivamente, soprattutto sul lungo periodo, comporterebbe per l'Italia un peso forte e comunque un'iniquità sostanziale. Perché è vero che l'Italia si trova in quel luogo, no? Però queste persone vengono in Europa, non vengono solo in Italia. Non può essere, non è un piccolo flusso di cui, no, un paese può gestire, è una dimensione europea. Quindi non c'è dubbio che l'operazione Mare Nostrum deve diventare europea, ma deve diventare europea nell'ottica dell'avvicinamento e della protezione. E qui sta il gioco linguistico, no? Per cui l'operazione diventa europea, bene, ottimo, e si diventa europea in nulla, no? L'arretramento diventa europeo.
Un percorso dal basso come quello che ha sfociato poi nella carta di Lampedusa, secondo lei può avere il valore, la forza di cambiare le cose a livello politico?
Secondo me no, per il fatto che la carta di Lampedusa è una carta che, da un lato, se vogliamo, come tutte le affermazioni di principio, no, ha un valore morale, insomma, che non possiamo non riconoscere, positivo. Però devo dire, questa è stata anche sempre la mia critica alla carta, è nata ed è, si è costruita con un'impostazione eccessivamente astratta e senza un programma. Cioè alla carta non è come dire, associato nessun reale, insomma, programma di cambiamento, non sta sui fatti, non discute dei processi reali che sono in corso. Da affermazioni di principio molto solenni, ma anche totalmente scollegate con la realtà. E oggi abbiamo bisogno di recuperare una, come dire, una grande visione diversa, chiaramente, da quella che purtroppo è quella dominante, però contemporaneamente va fatta anche, no, sapendo agire concretamente nella realtà. E invece in questo modo quella carta, questo non avviene, e in effetti nulla si sta producendo dal punto di vista reale a seguito di quell'evento. Quindi rischia anche forse di frustrare chi magari vi aveva aderito. Quindi ecco, io personalmente, questa è veramente una mia opinione, ma cioè, ci vedo, ripeto, una carenza, no, di capacità di analisi e di azione.
Per caso, secondo lei c'è un fondamento alle teorie che vorrebbero più utile sia per l'Italia sia per i paesi di provenienza che si investisse sul aiutare a casa loro, tra virgolette, queste persone piuttosto che sugli interventi di accoglienza e poi successiva integrazione?
È una opposizione del tutto strumentale, nel senso che sicuramente appunto è chiaro che L'asilo, la protezione internazionale è un atto riparatorio che lavora a valle, non lavora a monte, no? E non risolve le crisi internazionali. Altri sono i piani su cui risolverla, no? Evidentemente, a cominciare da quei programmi di cooperazione che non si fanno più o che si fanno male. Ma le due cose non sono opposte. E chi le oppone in realtà fa un'operazione ideologica del tutto strumentale, nel senso che da un lato c'è la protezione internazionale per chi comunque è in fuga, dall'altra c'è, va bene, no? Ci dovrebbe essere, ma guarda caso non c'è, un'operazione o delle operazioni appunto nell'ambito per affrontare le crisi in maniera diversa. Quindi anche qui è la banalizzazione del tutto, no? Come se a un certo punto a un malato che è arrivato in ospedale, no, dicessimo no, curare no, non serve, perché bisognava fare prevenzione, sai? Sì, benissimo, ma intanto questo è malato. Ora, vuol dire, chiunque, il paragone non è eccessivo, no? Perché fai paragoni eccessivi, no, è esattamente così, no? Oggi se dicessimo a qualcuno che non deve essere curato perché era meglio fare prevenzione, diremmo, ma questo è matto, no? E questo è lo stesso, il ragionamento è allo stesso livello praticamente.
E quando siamo magari stati noi anche a dargli,
vabbè, poi c'è poi appunto tutta la dinamica, che insomma sappiamo che dietro le crisi insomma i sistemi sono complessi e ci sono anche pesanti responsabilità degli stati, no? Ahimè, del nord del mondo. Per cui insomma, comunque sia, al di là di qualunque valutazione sull'origine, le modalità, no? E la gestione delle crisi, i due aspetti non sono e non possono essere in opposizione.
Bello di oneri economici, no? Perché si vanta che Fronte, sì, Plus sia una cosa un'azione europea, mentre Mare Nostrum è interpretata come una cosa italiana, quindi anche gli oneri.
Sì, ma infatti la proposta era che era Mare Nostrum doveva diventare un'operazione europea. Però il punto è questo, cioè l'operazione deve essere europea. Non certo sostengo che l'operazione deve essere italiana, perché tra l'altro effettivamente, soprattutto sul lungo periodo, comporterebbe per l'Italia un peso, è un peso forte e comunque un'iniquità sostanziale, eh? Perché è vero che l'Italia si trova in quel luogo, no? Però queste persone vengono in Europa, eh? Non vengono solo in Italia, non può essere, non è un piccolo flusso di cui, no, un paese può gestire, è una dimensione europea. Quindi non c'è dubbio che l'operazione Mare Nostrum deve diventare europea, eh? Ma deve diventare europea nell'ottica dell'avvicinamento della protezione. E qui sta il gioco linguistico, no? Per cui l'operazione diventa europea, ah, bene, ottimo, e si diventa europea il nulla, no? L'arretramento diventa europeo.
E per caso, secondo lei c'è un fondamento alle teorie che vorrebbero più utile sia per l'Italia sia per i paesi di provenienza che si investisse sul aiutare a casa loro, tra virgolette, queste persone, piuttosto che sugli interventi di accoglienza e poi successiva integrazione?
È una opposizione del tutto strumentale, nel senso che sicuramente appunto è chiaro che l'asilo, la protezione internazionale è un atto riparatorio, che lavora a valle, non lavora a monte, no? E non risolve le crisi internazionali. Queste, no? Altri sono i piani su cui risolverla, no? Evidentemente, a cominciare da quei programmi di cooperazione che non si fanno più o che si fanno male. Ma le due cose non sono opposte, eh? E chi le oppone in realtà fa un'operazione ideologica del tutto strumentale, nel senso che da un lato c'è la protezione internazionale per chi comunque è in fuga, dall'altra c'è, va bene, no? Una, o ci dovrebbe essere, ma guarda caso non c'è, eh? Un'operazione o delle operazioni appunto nell'ambito delle, per affrontare le crisi in maniera diversa. Quindi anche qui è la banalizzazione del tutto, no? No? Come se, tanto per fare un esempio, come se a un certo punto a un malato che è arrivato in ospedale, no, dicessimo no, curare no, non serve, perché bisognava fare prevenzione, sai? Sì, benissimo, ma intanto questo è malato. Ora, vuol dire, chiunque, il paragone non è eccessivo, no? Perché vabbè, fai paragoni eccessivi, no, è esattamente così, no? Oggi se dicessimo a qualcuno che non deve essere curato perché era meglio fare prevenzione, diremmo ma questo è matto, no? Ma è questo lo stesso, il ragionamento è allo stesso livello praticamente.
Stiamo ascoltando l'intervista che Belluno+.it ha realizzato con Gianfranco Schiavone in occasione della serata che ha tenuto a Belluno sul tema accoglienza, cittadinanza e diritti, dalle buone pratiche locali alla realizzazione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Abbiamo sentito la parte riguardante fondamentalmente la questione Mare Nostrum e dintorni. Ora proseguiamo con questa intervista qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti. Prima però vi ricordo che se volete contattare questa rubrica di Radio Cooperativa potete utilizzare un'email, l'indirizzo è radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. Dato che ci sono, vi ricordo anche che se siete nelle condizioni di dare una mano a Radio Cooperativa, che ha bisogno per andare avanti come emittente non profit anche dell'aiuto economico dei radioascoltatori, vi ricordo il conto corrente postale, che è il numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35129 Padova. Conto corrente postale 120 823 01, per dare una mano a Radio Cooperativa, un emittente non profit, chi ci lavora fa volontariato, e per poter mantenere viva questa voce è importante anche il contributo degli ascoltatori. E ora noi proseguiamo con l'intervista a Gianfranco Schiavone a cura di bellunopiù.it.
Volevo chiederle com'è la situazione migratoria adesso in Italia e quali sono le prospettive per il futuro.
La situazione nel 2014 è una situazione di oggettivo fortissimo aumento delle presenze, degli arrivi di stranieri che chiedono appunto asilo in Italia. Come sapete, abbiamo avuto solo via mare un arrivo di circa 120.000 persone, quindi è effettivamente un dato, non possiamo non riconoscere che siamo di fronte a una situazione per certi aspetti emergenziale. E la prima cosa che dovrebbe da dire è che è importante vedere lo scarto che c'è stato però fra il numero di arrivi e il numero di persone realmente presenti in Italia e il numero delle domande d'asilo finora effettivamente registrate. Un dato che tutti avevano ben compreso, che c'era la forbice era molto ampia, però soltanto qualche giorno fa è stato abbastanza chiaro, in una audizione in Parlamento da parte del Dipartimento di Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno, che ha confermato che il numero delle domande d'asilo in Italia nel 2014 a settembre, 2014, era di circa 35.000. Quindi, tenuto conto che la stragrande maggioranza delle persone che sono arrivate in Italia effettivamente erano in fuga da condizioni di conflitto, da conflitti, guerre, persecuzioni, certo ci poteva essere una parte che non lo era, ma lo scarto è troppo, la forbice è molto molto ampia, quindi sì, questo significa che sicuramente una gran parte di questi arrivi si sono appunto, non hanno formalizzato la domanda di asilo in Italia. Questo aprirebbe insomma anche scenari di riflessione sulla l'applicazione del regolamento Dublino e tutti gli altri aspetti che magari, se volete, discutiamo comunque dopo. Faccio osservare che comunque da un lato gli arrivi sono molto intensi, dall'altro se noi guardiamo il numero delle domande, già questa idea di emergenza si ridimensiona moltissimo, nel senso che è un numero elevato, ma è un numero assolutamente sostenibile in via ordinaria da un paese europeo della grandezza e delle dimensioni dell'Italia. Per cui se c'è una emergenza in termini di accoglienza, la risposta è no, o meglio non ci dovrebbe essere. Ma perché c'è invece? E oggettivamente c'è, il sistema in molte parti è a dir poco in affanno, ma c'è perché fino ad adesso è con una caparbietà negativa, quindi con una volontà politica assolutamente censurabile, che purtroppo ha attraversato un po' tutti gli schieramenti nel corso degli ultimi anni. Dicevo che l'Italia non si è dotata di una programmazione che permetta di far aumentare in maniera adeguata alle reali esigenze il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo. Cioè l'Italia continua a percepirsi, e la domanda che verrebbe da farsi è se continuerà a farlo anche dopo il 2014, cioè ci sarà questa diabolica continuazione di questa percezione sbagliata, continua a percepirsi come un paese di transito, o comunque come un paese dove i rifugiati non ci sono o non ci saranno, ci saranno in numero ridottissimo. Questa idea ha fatto sì che negli ultimi 10 anni e quantomeno almeno dal 2008, quando abbiamo avuto una nuova procedura d'asilo a seguito dell'entrata in vigore delle direttive europee sulle procedure per l'appunto e sulle cosiddette qualifiche, a partire dal 2008 l'Italia ha sì aumentato ogni anno il suo sistema di accoglienza, ma lo ha fatto in maniera assolutamente insufficiente, e colpevolmente insufficiente, perché ricordo che le cosiddette emergenze si sono ripetute nel corso di questi anni. Si parla dell'emergenza 2008, si è parlato dell'emergenza demografica del 2011 e c'è stata in effetti una cosiddetta emergenza, e adesso c'è l'emergenza 2014. Ora, una cosa è dire che il 2014 avrebbe presentato alcuni aspetti di emergenza senza dubbio, visto ripeto l'impatto, no? Almeno il primo impatto, ma questa emergenza, la sua gravità e la sua quantità avrebbe dovuto essere ridotta drasticamente, e oggi se c'è un'emergenza è in gran parte dovuta alla inefficienza e alla mancanza di una lungimirante politica. Pensiamo soltanto a un dato, forse più macroscopico fra tutti, che già la dice lunga sulle capacità sulla non capacità di programmazione dell'Italia. Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, quello che funziona meglio, quella parte del sistema che funziona meglio, di cui sicuramente parleremo, è passato da 3.000 posti alla fine del 2012 a poco più di 7.000 posti alla fine del 2013, attraverso un meccanismo di sostanziale allargamento amministrativo, insomma, ed è esploso letteralmente a 20.000 posti nel 2014. E con una crisi di crescita, se posso usare questo eufemismo, come dire, che sta provocando ovunque grandi problemi, quindi anche difficoltà di far partire i progetti, probabilmente larghissime, diffuse impreparazione, no? Degli enti gestori e degli enti locali, eccetera. Ma la domanda è: ma è prima del 2013? Prima del 2013 il sistema italiano era non solo piccolo, ma microscopico sostanzialmente. Oggi è insufficiente, ma prima era di gran lunga sottodimensionato. Ed era rimasto così per quasi 10 anni, perché quando il sistema partì nel giugno del 2002, aveva 1.800 posti circa. Quindi il sistema aumenta da 1.800 a 3.000 nell'arco di 10 anni e poi esplode appunto a 20.000 nei 18 mesi successivi. Questo non corrisponde alla storia dell'asilo in Italia, non corrisponde appunto all'aumento delle presenze, delle domande effettive. E dà la misura, no, dell'errore, clamoroso, cioè si è cercato disperatamente per tantissimi anni di non fare niente. Questo è detto in estrema sintesi, e adesso qualcosa bisogna fare. Questo scarto, no, anche solo questo dato dice tutto, no? Sulla non programmazione del sistema. Quindi non c'è nessuna invasione, non ci dovrebbe essere nessuna emergenza, ma l'emergenza siamo noi sostanzialmente, e la nostra, diciamo, incapacità. Ecco.
Perché lei prevede che numericamente questi flussi continueranno nei prossimi anni come sono adesso, cresceranno, diminuiranno?
Non faccio l'indovino di mestiere, però quello che posso dire è che il 2014 è stato il peggior anno, dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma, soprattutto dopo l'adozione della Convenzione di Ginevra del 51, è stato il peggior anno a livello internazionale, no? Per quanto riguarda la protezione, con il maggior numero di rifugiati nel mondo. Primo dato. Secondo, l'Europa è circondata come non mai da situazioni di crisi fortissime, che sono il Medio Oriente, la situazione terribile in Iraq, la continuazione della guerra in Afghanistan, o comunque della situazione, diciamo, non pacificata in Afghanistan, la situazione della Siria, che ha prodotto il maggior numero di, come sapete, di esodo, no? Anche qui, insomma, da tempi immemorabili, la situazione della Libia, che è ormai uno stato che si è completamente disintegrato, e per non parlare del mantenimento, se non del peggioramento, delle situazioni nei paesi del Centrafrica. Quindi la pressione verso effettivamente il continente europeo, di ormai circondato di crisi epocali sostanzialmente, fa sì che questo dovrebbe essere al centro, no, di qualunque politica europea, di cui non si vede traccia. Cioè gli stati dell'Unione Europea, no, si azzuffano sulle Schengen, sulle frontiere, non le frontiere, sull'applicazione del regolamento Dublino, eccetera, come dire, non so se perché sono incapaci o perché non capiscono, o forse una miscela esplosiva di tutte e due, che cos'è veramente lo scenario che gli sta di fronte. Perché obiettivamente, quindi è uno scenario che fa pensare che le presenze, gli arrivi dei sì, non diminuiranno, o comunque queste sì, poi mi sono indicato anche la crisi ucraina, no? Però anche che in questo momento ha scarsissime ricadute, no? sull'Unione Europea, ma bisogna vedere la sua evoluzione. Quindi non ci sono ragioni, ecco, non ci sono ragioni per non pensare al fatto che il numero dei rifugiati non diminuirà, insomma, o addirittura potenzialmente potrebbe aumentare, il che comporta, ripeto, una ben più ampia ridefinizione della politica europea sull'asilo, ma anche senza voler parlare adesso di questo, sicuramente comporta per un paese come l'Italia, no, che quello che oggi si sta facendo in via emergenziale deve rapidamente diventare ordinario. Quindi i posti non sono posti emergenziali, no? Ma devono diventare appunto a regime, e quindi l'intero sistema deve crescere, no, rapidamente per affrontare la realtà.
la voce di Melaena Kaditz con Falling Down, musica tratta dal freemusicarchive.org. Si tratta di opere rilasciate con licenze libere Creative Commons, le stesse che utilizziamo per i podcast di Voci dalle Dolomiti, disponibili al sito www.bellunopop.it oppure a radiocooperativa.org. E noi proseguiamo con l'intervista a Gianfranco Schiavone. Un'intervista sui temi dell'immigrazione, tenete conto che si tratta di un'intervista registrata a Belluno a margine dell'incontro con Schiavone avvenuto nel novembre scorso, proprio per valutare innanzitutto le conseguenze possibili della decisione del governo Renzi di cancellare l'operazione di soccorso in mare Mare Nostrum. Come avete sentito, Schiavone aveva già descritto uno scenario che sarebbe stato catastrofico. Purtroppo pochi giorni fa abbiamo cominciato a vedere, a registrare con mano qual è la misura di questa catastrofe, con i primi oltre 300 morti in una sola giornata, morti di freddo nel mare tra la Libia e Lampedusa, e persone che scappavano da situazioni drammatiche, da persecuzioni, dal terrore, dalla guerra. E adesso c'è da capire come reagirà il governo, anche se per quanto ne possiamo dedurre dalle scene che ci quotidianamente ci serve il premier Renzi, la questione non sembra particolarmente in primo piano nell'agenda del governo, molto preoccupato di cancellare il Senato, cancellare le province e quant'altro, cosa di cui parleremo in chiusura qui a Voci dalle Dolomiti in questa settimana di metà febbraio. Ecco dunque l'intervista a Gianfranco Schiavone dell'Associazione Studi Giuridici dell'Immigrazione, l'altra parte dell'intervista della quale dobbiamo ringraziare gli amici di bellunopiu.it.
Beh, allora, prima di tutto va detto che l'accoglienza dei richiedenti asilo è un obbligo, no? È un obbligo dello Stato, ed è perché è previsto dal diritto dell'Unione Europea. Quindi non è una facoltà e non è un favore a nessuno. Qualunque richiedente asilo che arriva in Unione Europea, quindi arriva anche in Italia, ha diritto di vedersi esaminata la sua domanda secondo procedure che sono ancora estremamente differenziate nei vari paesi europei, ancorché c'è un processo di cosiddetta armonizzazione in corso, ma nelle more, diciamo, dell'esame della domanda ha diritto di avere, no, un'accoglienza, se privo di mezzi propri di sostentamento, il che riguarda la quasi totalità, insomma, delle persone, purtroppo, tranne quelli che hanno legami, no, familiari o, insomma, particolarissime situazioni, diciamo, no, di autocapacità, insomma, propria di, no, economica. Per tutti gli altri, appunto, c'è un diritto all'accoglienza e un conseguente diritto poi di essere accompagnati durante il periodo di accoglienza da una serie di, appunto, supporti, che sono supporti di carattere sociale, legale, psicologico, sanitario e così avanti, che sono tutti connessi sostanzialmente all'esame della domanda, cioè appunto alla valutazione che verrà fatta sulla fondatezza, no, della domanda d'asilo. Quindi il sistema d'accoglienza deve rispondere a questi bisogni, e quindi non può prevedere dei numeri precostituiti all'inizio, perché dipende dal numero delle domande. Ciò che si può fare è una ragionevole programmazione sugli arrivi, ed è ciò, come dicevo prima, che non si è fatto. Detto questo, l'accesso alle misure di accoglienza dovrebbe essere immediato, secondo il diritto dell'Unione, perché appunto già le persone che fuggono da una condizione che affermano essere, no, di guerra, di persecuzione, di violenza, eccetera, no, non possono restare abbandonate a se stesse, no? Si produrrebbe non so, una evidente ingiustizia e una evidente anche condizione poi di ulteriore trauma, no, per le persone che arrivano. E questo già non viene percepito dall'opinione pubblica, no? Sembra quasi che, no, arrivino persone con pretese non meglio identificate, no? E non ci si rende conto che invece, per l'appunto, sono persone che, a torto o a ragione, ma questo verrà stabilito, no, dalla procedura, no, lamentano con una condizione di vita insostenibile, impossibile, che nessuno di noi ha mai vissuto sostanzialmente, e speriamo nessuno di noi mai vivrà, che è quello dell'appunto della fuga dal proprio, incondizionata dal proprio paese, o perché vittima di una persecuzione per motivi politici, religiosi, sociali, insomma, i motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra, oppure perché è una condizione di guerra o di violenza generalizzata. Quindi la prima cosa da rimarcare è, se volete, un'ovvietà, ma che non è percepita come un'ovvietà, no? E cioè che appunto nei confronti di queste persone il diritto all'accoglienza discende, no, da una evidente condizione, no, che chiunque dovrebbe percepire moralmente innanzitutto. L'accoglienza deve essere appunto immediata, tempestiva e di buon livello, e dovrebbe avvenire, e qua appunto le leggi dell'Unione Europea lasciano una amplissima discrezionalità agli Stati, cioè pongono alcuni, diciamo, paletti che si chiamano norme minime, adesso non più norme minime, ma insomma sostanzialmente ancora sostanzialmente definiscono delle soglie sotto i quali, no, i paesi non possono andare, ma per il resto qual è il modello del come organizzare l'accoglienza sostanzialmente è ancora lasciato grandemente alla discrezionalità degli Stati. L'Italia, fermo restando che, torno a ripetere, ha scelto spesso di non fare, e quindi di lasciare molte persone in strada, anche negli anni passati, e violando per l'appunto la normativa, ha scelto un modello molto complesso, con luci ed ombre, molte luci e molte ombre, tutte e due. Innanzitutto non ha scelto un modello unico, ma ha scelto un modello a modelli paralleli, o quantomeno, diciamo così, ha scelto due grandi modelli. Quello dell'accoglienza presso centri a diretta gestione statale e quello dell'accoglienza presso programmi gestiti dagli enti locali. Detto in estrema sintesi, il modello CARA, Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, il modello SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Questi due modelli convivono nella situazione italiana in un modo estremamente bizzarro, devo dire, nel senso che, al di là poi di una specificazione normativa che ormai quasi nessuno più applica, tanto è, come dire, farraginosa e anche sostanzialmente, no, così inconsistente, le ragioni per cui si finisce in un sistema o nell'altro sono puramente casuali. E dipende dal numero di posti, dall'ubicazione geografica, dal fatto se c'è un CARA o non c'è, se c'è uno SPRA o non c'è, e così avanti. Quindi i sistemi sono due, però questi sistemi sono fortemente differenziati fra di loro per quanto riguarda modalità di gestione e diritti delle persone, sostanzialmente efficacia delle misure e percezione pubblica. Ormai siamo, come dire, possiamo dirlo con certezza, perché ormai è ammesso, no, da tutti, che il sistema dei CARA, dei centri appunto a diretta gestione governativa, è stato un sistema che ha fallito completamente. Si è dimostrato totalmente inefficace, costoso, problematico nella sua gestione e poco rispettoso dei diritti delle persone, oltre ad aver accresciuto per di più, no, l'allarme sociale, aver alimentato la paura, no, nei confronti dei rifugiati. Tutti sanno di cosa parlo dei grandi campi, Crotone, Bari, Mineo, no, come dire, e così avanti, quasi tutti ubicati al sud, quasi tutti in strutture adibite ad altri scopi, isolatissime nel territorio, e che, ripeto, come dire, incistate dentro realtà nel quale poi non era impossibile, no, gestire con effettivamente una da parte del territorio quella situazione per sproporzione, se non altro rispetto, no, al numero di abitanti, alle condizioni socio-economiche e così avanti. E questo modello, ripeto, completamente fallito. L'altro modello, quello degli enti locali, e cioè quello di chiedere agli enti locali di volontariamente prendersi quote di rifugiati, ha avuto un discreto successo e devo dire è stato anche oggetto di attenzione in sede europea, proprio perché ha prodotto delle esperienze di accoglienza diffusa, no, anche estremamente riuscite, come d'altra parte era piuttosto evidente che sarebbe stato così. Sia io personalmente che in generale proprio Trieste è stato uno dei, diciamo, dei luoghi in cui questo sistema è stato pensato e proposto, e quindi l'abbiamo seguito veramente fin dall'inizio, addirittura prima del suo inizio, per così dire, e non avevamo dubbi sull'efficacia, no, del sistema. Quindi oggi nonostante quella che ho un po' ironicamente definito la crisi di crescita, no, è dovuta all'eccesso, no, nell'ultimo anno dell'espansione dello SCRAR, bisogna dire che comunque è un sistema che garantisce degli standard mediamente adeguati, e garantisce soprattutto, come dire, anche un buon inserimento sociale, e evita i fenomeni, no, diciamo, di isteria sociale, no, che sostanzialmente purtroppo girano, no, attorno a questo mondo. Oggi siamo arrivati a oltre 400 comuni in tutta Italia che aderiscono al sistema di protezione, e ormai tutte le regioni italiane, ad eccezione della Valle d'Aosta, curiosa, diciamo, eccezione, ma insomma, no, sono coperte da un progetto SPRAR. Coperte, per modo di dire, nel senso che innanzitutto il numero continua a essere insufficiente, ma soprattutto quello che all'inizio, no, in una fase del tutto sperimentale, insomma, era indubbiamente è stato un motore, e cioè la volontà di aderire, cioè di sperimentarsi, di mettersi in gioco per ragioni etiche, per ragioni politiche, insomma, per sensibilità del territorio, eccetera, quindi la cosiddetta volontarietà, che appunto che nei primi anni, quindi parlo 2002, 2003, 2005, insomma, eccetera, no? Ha costituito una base, come dire, anche motivazionale, chiamiamola così, molto, molto interessante, per cui di territori che hanno tirato, no, questa hanno promosso questo modello, oggi in realtà dimostra però tutte le sue carenze, nel senso che la volontarietà si è esaurita, a mio avviso, nonostante il numero degli enti è aumentato, si è esaurita perché tenacemente chi non vuole non fa, e chi invece vuole fa, però non riesce a convincere il suo vicino a fare, quindi fa anche per lui sostanzialmente. Il meccanismo a macchie è diventato così evidente da arrivare a livelli appunto paradossali, nel senso che la maggior parte oggi dei programmi del sistema di protezione è concentrata al sud, in piccole realtà, magari anche molto accoglienti, ma nei quali comunque poi le prospettive effettivamente di vita sono estremamente, no, difficili, no? Da un lato, e dall'altro nei quali io anche ipotizzo, insomma, lo dico con molta chiarezza, che dietro alcuni, purtroppo, delle nuove così improvvise esplosioni d'amore di alcuni territori verso, no, l'asilo, come dire, ci siano, diciamo, anche magari delle diciamo, non sia tutto molto trasparente, ecco, no? Visto che comunque l'accoglienza significa, soprattutto su grandi numeri, insomma, anche la gestione di risorse economiche. Quindi alcune perplessità, insomma, su alcune infiltrazioni, insomma, soprattutto in Calabria e in Sicilia, insomma, non posso non avanzare questi dubbi, anche per le modalità con le quali appunto ho visto cambiare il quadro troppo rapidamente. Ma comunque sia, oggi pensate che abbiamo una situazione nella quale nella regione Calabria, per fare un esempio, che conosco abbastanza bene, abbiamo, mi pare, 57 o 59, poco meno di 60 programmi di accoglienza, un numero incredibile. E non lo so, io non, possiamo guardare quanti sono nella regione Veneto, ma saranno 15. Quindi però non pensate che non sono molti di più nella, come dire, in Emilia Romagna, che pur, diciamo, si vantava, e come dire, una tradizione, no, di servizi che purtroppo invece la vedo in grande contrazione. Pochissimi sono in Lombardia, ugualmente pochi sono in Piemonte, in Liguria, qualcuno di più in Friuli Venezia Giulia, appunto un territorio un pochino più, ha risposto un po' di più, però lo squilibrio territoriale geografico è diventato insostenibile. Quindi questo modello va completamente ripensato, va ripensato alla luce invece di una modifica normativa vera e propria, che preveda quello che almeno è stato proposto dall'ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, un vero e proprio trasferimento di funzioni amministrative ai comuni per la gestione dei, appunto, dei richiedenti asilo, naturalmente sia ben chiaro, sulla base di una programmazione nazionale, di fondi nazionali che vengono dati ai comuni per, no? Per questo servizio, e nell'ambito ovviamente di una programmazione da concertare con le regioni, nell'ambito appunto di quote, e poi applicando ovviamente dei principi e dei parametri, poi i principi di adeguatezza, di proporzionalità, tenendo conto della popolazione ma anche dell'ubicazione geografica non troppo periferica, no? Delle capacità di assorbimento da parte del territorio, insomma di una serie di parametri che fanno sì che non c'è un calcoletto matematico, no? Tot rifugiato per, no? Per ogni comune, eh? Non è così banale, ma è comunque appunto un principio di programmazione, però dentro un quadro che non è più, no? Di libera adesione volontaria, chi vuole vuole e chi non vuole tenacemente non farà, cosa che ha favorito purtroppo anche pessime politiche locali, eh? In particolar modo le regioni dominate purtroppo, no? Politicamente dalla Lega, è chiaro che hanno, no? Giocano su questo per rifiutare l'ingresso, no? dei rifugiati sul loro territorio, e oggi a parte l'operazione Mare Nostrum che in qualche modo l'ha imposto, a livello di SPRAR possono rifiutare, perché in effetti l'adesione non è, no? Non è obbligatoria, nel senso che non c'è, no? Un'attribuzione di compito che la legge statale pacificamente può fare. Alcuni hanno sollevato il tema se ciò non sarebbe possibile, o delicate questioni, diciamo, di competenze fra Stato, Regioni e enti locali. In realtà vorrei ribaltare esattamente questo dubbio, cioè, e dire che invece è improprio, no? Nel nostro ordinamento costituzionale che lo Stato eroghi servizi diretti alla persona, no? In qualunque altro campo non lo fa più dagli anni 70 ormai, eh? E quindi noi quindi parliamo di servizi alla persona che, anzi, proprio nell'assetto di distribuzione di ripartizione di funzioni fra Stato, Regione e enti locali spettano a livello base del territorio, anche nei confronti quindi di chi, no? Oggi vive a condizioni di richiedente asilo. Non c'è una differenziazione, non ci dovrebbe essere una differenziazione, quindi servizi quali l'accoglienza, la mediazione linguistica, no? L'inserimento sociale, il seguire, no? Per tutto quello che riguarda gli interventi di carattere sociale anche nei confronti dei richiedenti asilo dovrebbe passare in via ordinaria dagli enti locali, lasciando allo Stato solo l'intervento di primissimo soccorso, magari di primissima accoglienza, una fase di smistamento, no? Quindi si parla adesso di centri di primissima accoglienza, eccetera, ma poi il modello dovrebbe essere proprio quello del territorio. In parte lo SPRAR ha avuto il pregio, no? Di farlo, di aprire questa strada, no? Più di 10 anni fa, ma oggi questo motore, nonostante, ripeto, il numero dei posti aumenti, invece dal punto di vista della sua capacità innovativa, questo motore si è un po' arenato.
By the Needles River, Mama says it's dry as bone. The hot wind and the road forgive you, but Lord knows you're not going home. Down by the Needles River, tallest sky I've ever seen, heaven high and heaven low, heaven kind and heaven mean. Dry wind on the dry bank, pray for peace, pray.
questa radio cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti, questa settimana dedicato prevalentemente alla situazione dei migranti. Apriamo una parentesi per ricordare l'appuntamento che c'è giovedì, dopodomani, 19 febbraio, a Donte di Zoldo al cinema con la rassegna Sconfini, che proporrà il documentario Veleni in Paradiso sull'inquinamento industriale da pesticidi in Trentino, un documentario appena realizzato da Jacopo Valenti e Andrea Tomasi, autori di un libro sulla stessa tematica, La farfalla avvelenata. Di loro trovate interviste andate in onda a Voci dalle Dolomiti nel sito bellunopop.it, e se volete incontrarli, oltre che vedere il loro documentario, giovedì sera alle 20:15 a Donte di Zoldo al cinema, e ci sarò anch'io. Needles River, un altro brano di Melena Kadiz dal Free Music Archive, qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Proseguiamo ad ascoltare la intervista a Gianfranco Schiavone sui temi dei rifugiati, richiedenti asilo, dell'accoglienza, grazie agli amici di bell1più.it.
Considerando che l'adesione al progetto SPRAR dei comuni, sì, non è obbligatoria ma appunto volontaria, se può spiegare in maniera chiara quali sono i vantaggi per un comune, togliendo i vantaggi elettorali di bacino, come diceva prima, della Lega, che può giocare sul fatto elettorale, ma quali sono i vantaggi concreti e invece gli svantaggi a non avere un sistema SPRAR nel proprio comune?
Allora, guardandolo in maniera molto molto ristretta, io vedo solo vantaggi, nel senso che si tratta di servizi che vengono comunque appunto erogati senza oneri per quel territorio, perché sono appunto a carico dello Stato, a persone, in genere tra l'altro giovani, che poi costituiranno anche una ricchezza per questo territorio, per quel territorio, e intanto no, supportano dei servizi con ricadute anche economiche positive, perché comunque qualcuno si occupa dell'accoglienza, qualcuno si occupa, no, della gestione, no, delle persone, ci sono appunto dei consumi, ci sono delle iniziative culturali, insomma, voglio dire, c'è un bacino, no, di economico sostanzialmente dedicato proprio all'accoglienza, che a quel territorio, continuo a ripetere, non solo non costa, ma significa appunto che c'è una movimentazione appunto di risorse. In prospettiva ovviamente bisogna anche saper guardare un po' più in là, no? E cioè non solo non ci si rimette o tendenzialmente quel territorio ha appunto anche, no, un guadagno immediato, ma se noi pensiamo per l'appunto, come ormai dobbiamo pensare, che la società cambia, che la presenza fra di noi, fra gli autoctoni, insomma, di persone straniere e di rifugiati, cioè persone che appunto hanno per vari motivi tagliato i ponti, per così dire, con il paese di provenienza, per tutta la loro vita o per un lungo periodo della loro vita aumenterà, aumenterà. È chiaro che la gestione positiva di questo fenomeno porta ricchezza, la gestione negativa porta disordine. Porta disordine, porta paura, porta problemi, perché l'alternativa all'accoglienza diffusa è quella per l'appunto nei grandi centri, dove si creano ghettizzazioni e problematiche di inserimento. Poi, quindi, se vogliamo, come dire, facilitare e accelerare l'inserimento sociale, dobbiamo quanto più appunto, no, fare politiche sul territorio. Se vogliamo creare, no, delle vere e proprie bombe invece, allora facciamo esattamente l'opposto. Quindi il perché l'accoglienza diffusa non solo è molto più rispettosa dei diritti delle persone, molto più efficace, ma anche più lungimirante e intelligente per il territorio, insomma, è assolutamente evidente. Non ultimo il fatto che, ancora ripeto, in questa programmazione un po' balzana ed è tutto incerto, che soltanto la divisione per territori, quindi questa, no, il capillarità, permette o permetterebbe, una volta che viene superato definitivamente questo criterio un po' desueto, no, dell'adesione volontaria, permetterebbe di evitare concentrazioni che vanno a scapito di qualcuno, no, e ovviamente a peso di altri, perché oggi siamo, no, in situazioni, ripeto, di aree che soffrono, che effettivamente in cui il carico è eccessivo rispetto, no, alla capacità, no, di gestione, in cui anche la capacità di inserimento sociale, eccetera, no? Ma questo avviene proprio perché non c'è una programmazione nazionale. Qualora ci fosse, appunto, chiunque ha poi dei territori avrebbe diritto di dire: va bene, allora qui abbiamo, no, come dire, siamo arrivati a regime, no, eccetera, e altrove magari sì, le persone si sistemano anche da altre parti. Oggi, ripeto, siamo invece a una situazione opposta, cioè che chi vuole, non solo chi vuole fa e chi non vuole non fa, ma purtroppo il messaggio che viene dato a chi fa tendenzialmente è un messaggio negativo, perché, beh, a tu fai, allora vuol dire che da te arriveranno. Non è purtroppo del tutto sbagliato questo pensiero, e neanche del tutto infondata questa paura degli amministratori, che si trovano di fronte a un dilemma: faccio e attiro o non faccio, no? E naturalmente però è chiaro che, no, sono un pessimo amministratore, un pessimo politico, no? Sì, il dilemma viene lasciato oggi ai territori, no? Fra chi cerchi a... e questo dilemma non deve essere veramente superato, in modo che non vengano penalizzati, non venga penalizzato chi fa. Quindi, ecco, forse ho trovato un unico aspetto negativo, cioè il rischio effettivamente di chi fa, di poi, soprattutto se si trova in un'area particolarmente scoperta, no? Di essere un po' l'unico ad attirare anche richieste, bisogni, però negativo dovuto alla mancanza della programmazione, non negativo in sé.
Io volevo tornare su Belluno, nel senso che lei ha definito fondamentale e ovviamente vantaggiosissimo, solo vantaggi avere un progetto SPRAR nei vari comuni. Quali sono i presupposti fondamentali per costruire un progetto SPRAR che funzioni? Come ad esempio al comune di Belluno, quali sono gli strumenti principali, fondamentali?
Beh, per farlo purtroppo bisognerà aspettare quando ci sarà, a meno che non ci sia una riforma auspicabile a breve termine, chiaramente il progetto partirà nel momento in cui ci sarà appunto questa richiesta da parte del governo, ma io penso che ci sarà molto presto, ci sarà molto presto, quindi sarebbe bene cominciare appunto ad attrezzarsi. Come? Beh, innanzitutto, una volta acquisita la consapevolezza del fatto che è meglio avere sul territorio un progetto, fare delle consultazioni pubbliche con la rete, no, delle realtà sociali, no, del territorio, e valutare, no, appunto, innanzitutto valutare i numeri, valutare i luoghi, al fine di creare. Il progetto SPRA prevede un'accoglienza ordinaria, quindi sapere che queste persone non andranno in nessun centro, ma dovranno andare in appartamenti o luoghi di civile abitazione come qualsiasi altro cittadino o straniero residente. Quindi capire dove, capire come, e preparare appunto un progetto in questo senso. Insomma, è meglio ancora già da adesso, per l'appunto, cominciare, come dicevo prima, a gestire l'esistente, cioè il Mare Nostrum, in un'ottica di SPRAR, quindi pensando agli stessi servizi per quelle persone, e anche se sono, ripeto, incanalati in un programma tra virgolette straordinario, no? Fare in modo che in realtà queste, quanto più possibile, ci sia un'interazione con i servizi del territorio. Fare per esempio una formazione agli operatori, sia degli operatori pubblici che privati, quindi sia dei, no? di provincia, comune, aziende sanitarie, eccetera, sia a associazioni cooperative o quant'altro. Quindi insomma preparare il terreno in tempi penso veramente molto molto rapidi, perché l'evoluzione dei fatti è un'evoluzione estremamente rapida. In teoria il bando SPRAR è previsto nel 2016, ma in realtà non sarà così. Questo penso che sarà, non sapremo cosa succederà nel 2016, sicuramente no, non, questa programmazione sarà completamente modificata, insomma. Quindi potremmo avere il prossimo anno, potremmo avere una riforma, anzi auspicabilmente una riforma che elimini l'idea del bando, no? E che prevede appunto l'ingresso in qualunque momento, quando, no? Diciamo, perché non solo la volontarietà va superata, ma come se non bastasse, in maniera ancora più bizzarra, questa volontarietà non poteva neanche essere espressa sempre, ma doveva essere espressa quando c'era l'invito a presentarsi, perché chiaramente ci deve essere una copertura di spesa, ma e mentre dovremmo quantomeno passare rapidamente a un meccanismo invece di possibile ingresso, no? Continuo di nuove amministrazioni nel sistema, no? E non quando ci sarà, ma chi ha i requisiti e si presenta viene valutato e può, no? Appunto accedere al programma. Quindi insomma mi immagino da qui ai prossimi mesi moltissime novità, ecco, quindi c'è il tempo per prepararsi, ma anche non tanto.
Ma per prepararsi da parte dei comuni o molti casi sono anche
di tutte e due, ma sicuramente dei comuni, per la consapevolezza politica che è giusto ed opportuno fare questo programma.
Sì, ovviamente il comune che è il soggetto che richiede.
Il comune e la provincia, fino a in attesa della riforma, no? Che prevederebbe la sparizione di questo ente, diciamo comunque molto confusa, insomma, questo percorso. Al momento il sistema prevede la possibile titolarità di entrambi gli attuali enti locali, per l'appunto, o comuni, province, unioni di comuni, per esempio, consorzi di comuni, no? E penso soprattutto alle piccole località, no? Di montagna, per esempio, in cui non è detto che debba, eccetera, quindi all'articolazione, insomma, delle autonomie locali nel suo complesso. Ho fatto cenno molto rapidamente, voglio spiegarlo meglio, appunto alle prospettive di riforma legislativa. Queste prospettive sono molto molto concrete, perché l'Italia è tenuta al recepimento di due nuove direttive dell'Unione Europea in materia di asilo, la direttiva sull'accoglienza, la direttiva sulle procedure cosiddette rifuse, cioè modificate. In realtà si trattava di direttive già esistenti che sono state modificate e che gli stati devono recepire nel loro ordinamento entro il termine tassativo del luglio 2015, per cui da qui ai prossimi mesi l'Italia deve comunque mettere mano alla propria legislazione in materia di asilo e ovviamente può cercare di cambiare poco, oppure può in maniera un pochino, forse una volta, avere uno scatto, diciamo, di lungimiranza che fino adesso non ha avuto e riformare interamente il sistema d'accoglienza che non funziona per i motivi che ho appena detto, e quindi superare questa dualità, la dualità CARA-SPRAR, per andare a una abrogazione dei CARA che oggi viene chiesta anche dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e impostare l'intero sistema sul sistema di accoglienza diffusa. Questo sembra essere anche la direzione nella quale va la cosiddetta intesa Stato-Regioni-Enti locali del luglio appunto di quest'anno, ancorché un'intesa un po' confusa nei suoi contenuti, ma che comunque senza dubbio, no, come dire, parla di sistema unico e parla di sistema unico territoriale. Quindi potremmo essere alla vigilia di una riforma proprio di sistema, profonda dell'accoglienza in Italia, che può essere ancora pasticciata e creare problemi e carenze, oppure può essere una buona riforma e prendere il meglio di quell'esperienza italiana che dicevo contrastante luci ed ombre e metterla a regime, insomma, in un nuovo binario che senza dubbio è quello per l'appunto dell'accoglienza diffusa dei rifugiati. In altri paesi, a seconda dell'ordinamento dei vari paesi, ci sono molti modelli. Per esempio, certamente negli stati federali, come la Germania, ci sono effettivamente la distribuzione per Länder, e anche in Austria, per citare ad esempio esempi vicini. Però, e c'è a volte anche il coinvolgimento, diciamo, di quelle che... C'è anche in Spagna un meccanismo simile, insomma, per appunto proprio in ragione, no, dell'organizzazione dello Stato. Devo dire però che un meccanismo per l'appunto come quello italiano, no, che potrebbe attribuire l'accoglienza dei richiedenti asilo anche ai più piccoli comuni, no, secondo una logica veramente molto molto, no, capillare, nel modo in cui è stato concepito dal sistema SPRAR e nel modo in cui a maggior ragione noi proponiamo, no, questa è la riforma che vi ho detto prima, effettivamente sarebbe un'innovazione in Europa, sì. Quindi da un paese che ha purtroppo grandi responsabilità nel passato, nella sua inerzia, no, su questa materia, l'Italia potrebbe, come dire, essere un paese che invece, no, presenta anche modelli positivi e avanzati.
I comuni adesso sono obbligati invece per la gestione dell'emergenza alla prima accoglienza, come il comune di Belluno, cioè sono stati smistati.
La realtà come sempre alla fine si impone sulle ideologie e sulle follie, no? Come dire, di chi crede che la storia non esista o prende la direzione che vuole lui. No, perché le persone ci sono e oggi
non accoglie, cioè
oggi
sono obbligati.
Esattamente, oggi sono obbligati con l'unica però con la differenza fondamentale che l'operazione Mare Nostrum, per quanto riguarda la distribuzione, beh, non poteva fare diversamente, cioè doveva per forza distribuire sul territorio e quindi da questo punto di vista, per l'appunto, fa comprendere a chi non vuole fare che i rifugiati esistono, semplicemente. Il problema però è che l'operazione Mare Nostrum non impone, né può, per motivi ovviamente legislativi, imporre al comune di occuparsene, ma semplicemente trova posti sul territorio. E sta rischiando, e in molte aree realmente sta producendo un risultato negativo, magari non voluto, ma negativo, di creare delle accoglienze che in quel territorio non sono vissute dentro una rete di, no, come dire, di servizi, no, di programma, è un programma vero, ma sono messe lì forzatamente come corpi estranei, aumentano la percezione ostile da parte del territorio e una volta magari finite lasceranno uno sgradevole ricordo e alimenteranno ancora di più l'idea che non avrebbero dovuto venire. Quindi l'operazione sicuramente è anche qui è l'operazione da un lato forse necessaria, ma che ha anche ricadute negative e che è figlia di quella mancata programmazione. Quindi questo oggi un comune non aderente allo SPRAR, perché no, dovrebbe avere, ma che magari si vede coinvolto in Mare Nostrum, se non altro indirettamente perché gli sono arrivati sul territorio, oggi dovrebbe avere la lungimiranza politica di dire: va bene, io fino adesso ero fuori da tutto perché non ho capito, no? Adesso che questi sono qui, però io me ne occupo. Perché rielaboro questo ritardo e lo reinvesto, no, in una programmazione futura. Quindi quello che io direi a quei comuni che oggi, no, hanno Mare Nostrum senza averlo mai né chiesto né voluto, di occuparsene, di inserire in realtà, anche se non sono gli enti gestori diretti, ma di in qualche modo obbligare, no, i privati, da un lato e le prefetture dall'altro, no, e mettersi in qualche modo come deve essere, come svolge le sue funzioni, appunto, ripeto, costituzionali, l'ente locale, a essere l'ente di raccordo e di coordinamento dei servizi, quindi occuparsi di queste persone nella prospettiva, no? Di sapere che questo è un progetto che magari è arrivato da capo e collo, però tendenzialmente deve trasformarsi in qualcosa di ordinario, perché non passerà, ecco. Passeranno queste persone che sono accolte, ma non passerà il problema. Quindi vedo che da questo punto di vista, però, questa consapevolezza non c'è questa capacità di capire che invece non andrebbero lasciati negli alberghi, non andrebbero lasciate, no, come dire, a associazioni improvvisate, come dire, la cui capacità di azione è estremamente forse anche, no, incerta, andrebbero coinvolti appunto la rete dei servizi sociali del territorio, andrebbero coinvolte, no, quindi andrebbe fatto un lavoro per, ripeto, piano piano far nascere l'ordinario dallo straordinario. We took our hands and bought the rings and we swore our love to each other. We thought it's like this, everything goes, so we crossed the line together and we walked across the point of no return. Summers go and winters come, we're heading for tomorrow. Yes, I'm heading for tomorrow, night by night. Winter's past, cold and fast, after seasons we made real at last. We're all faithful, my soul, not to the present, not to the past, not to my future. I'll be faithful at last. I used to fall in a river, I used to fall on the floor, I used to fall so many times in so many ways I can't recall. Time to take revenge, so I try to shoot my arrow, but the aim was far too narrow for my sight. We build a shed, we build a floor, we build a basement, but not the doors. And then one day we found there's no way out.
Yes.
Stefano Droghetti in arte Sambi con una delle sue canzoni rilasciate con licenze libere Creative Commons, Not to My Havings, la trovate anche in internet nel sito di Stefano Droghetti insieme al resto della sua produzione artistica e anche a altri materiali che sono disponibili con licenze libere Creative Commons, in particolare delle guide che riguardano l'uso del software libero legato al mondo GNU Linux e in particolare al programma di video editing KDN Live, che è uno dei programmi più potenti per il montaggio, la post produzione video che è disponibile nel mondo del software libero, quindi dei sistemi operativi Linux. E qui a Radio Cooperativa Voci dalle Dolomiti proseguiamo, siamo ormai in chiusura, abbiamo dedicato quasi interamente questa trasmissione al tema dei migranti, dei richiedenti asilo, dei profughi, lo abbiamo fatto riproponendo l'intervista a Gianfranco Schiavone registrata in occasione dell'incontro avvenuto a Belluno con l'esperto dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, e lo abbiamo fatto a pochi giorni dalla tragedia nel mare fra la Libia e l'Italia, in cui sono morte di freddo circa 300 persone, probabilmente parecchie di più, ed è stato il primo caso drammatico che è avvenuto dopo la decisione del governo Renzi di sospendere l'operazione di soccorso in alto mare, Mare Nostrum. La settimana scorsa è stata segnata da questa tragedia e anche da una pagina, dall'ennesima pagina, a mio modo di vedere, penosa della politica, che ci riserva la politica, soprattutto che ci riserva il timoniere della politica nazionale in questo momento, cioè il premier Matteo Renzi, che ha voluto di nuovo forzare la mano, questa volta per far passare la sua riforma, che a mio modo di vedere, così come è stata impostata, è soprattutto una controriforma costituzionale. L'ha fatto malgrado l'opposizione si sia in tutti i modi appellata a un supplemento di trattativa per correggere almeno alcuni aspetti in questo passaggio nell'aula della Camera della riforma costituzionale, che fra l'altro, come sapete, modifica il Senato, ne sottrae la sovranità al popolo, lo rende una Camera delle autonomie, mentre le autonomie però vengono mortificate con altre disposizioni che restituiscono allo Stato poteri che erano decentrati e soprattutto trasforma questo Senato in una Camera dei nominati dai consigli regionali sostanzialmente. Questa è una delle perle che si riserva il governo Renzi. In passato ci siamo occupati varie volte anche in riferimento alla questione della provincia di Belluno, proprio della cosiddetta abolizione delle province, che abolizione non è, e anche in questo caso si tratta di sottrazione ai cittadini della possibilità di eleggere i membri di questo ente territoriale, che sono stati scelti, come sappiamo, dalle trattative fra i partiti, le segreterie dei partiti, e una chiamata alle urne che ha riguardato soltanto i consiglieri comunali per un ente che è diventato qualcosa ancora di impalpabile, di in qualche modo non comprensibile nella sua definizione concreta, ma che deve gestire molti servizi, e servizi che riguardano però direttamente la vita quotidiana dei cittadini. Dicevo che tutto questo, per quanto mi riguarda, mi sembra preoccupante, perché mi pare si inserisca in un disegno sostanzialmente di impoverimento, di in qualche modo di esproprio di fette di sovranità popolare, se si inserisce tutto questo in un contesto che comprende anche tentativi di ulteriormente impoverire la possibilità di partecipazione attraverso il referendum o le leggi di iniziativa popolare. Ecco, pare proprio che mortificare la partecipazione diretta dei cittadini alla cosa pubblica, alla vita collettiva, sia un obiettivo del capo del governo che non pago del clima che si è andato creando. L'altra notte alle 2 si è presentato nell'aula di Montecitorio della Camera dei Deputati, dove dopo tutte le forzature per portare a termine in una specie di voto continuo in una Camera, diciamo, poco simile a quella di una democrazia e più a quella di altri contesti, si è presentato anche in aula nel cuore della notte, un po' per sbeffeggiare chi dall'opposizione aveva cercato di rallentare il percorso di queste riforme così poco meditate e soprattutto così poco discusse, perché anche a livello di mass media, più che di contenuti, come si era fatto per le province, peraltro, si parla di slogan, si parla delle modalità, della dialettica o dell'assenza di dialettica fra i gruppi parlamentari all'interno dei partiti, per inciso la minoranza PD che tanto fa parlare di sé. L'altra sera, quando si è trattato poi di decidere cosa fare l'indomani per quanto riguarda il voto finale sul passaggio della riforma costituzionale alla Camera dei Deputati, sostanzialmente questa minoranza PD si è risolta nel non voto di due esponenti, Stefano Fassina e Pippo Civati. La stessa cosa era avvenuta peraltro per il passaggio sulle province, e in particolare anche un emendamento che riguardava le province di Belluno e di Sondrio, che avrebbe in qualche modo restituito un po' di autonomia a questi due enti proprio all'interno delle riforme costituzionali, per quanto riguarda il titolo quinto in questo caso delle riforme, un emendamento preciso dedicato a questo, presentato dall'ex presidente della provincia di Trento dell'AI, è stato bocciato con il voto favorevole anche del PD. Favorevole alla bocciatura. Bene, dicevo che questo è il clima, mi pare che non si stia costruendo partecipazione e democrazia. Vedremo cosa succederà al passaggio al Senato, anche per quanto riguarda le aree alpine, la terra dolomitica, che chiede autogoverno e ottiene finora solo schiaffi. Ne riparleremo più avanti qui a Voci dalle Dolomiti. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata da Zenone Sovilla in compagnia di Radio Cooperativa.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
J'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu.